Oggi vogliamo trattare un tema sempre piuttosto discusso, che è la credibilità della Bibbia. E, cominciando a dire che cos'è la Bibbia, il termine deriva dal greco ta biblia, che vuol dire i libri. Essa è quindi un insieme di libri che formano un unico testo sacro. La Bibbia si definisce anche sacra scrittura perché riguarda scritti che orientano il popolo e la cultura in senso religioso, come anche la si chiama parola di Dio, perché attraverso di essa Dio ha comunicato la sua verità. In che senso Dio ha parlato nella Bibbia? In primo luogo occorre premettere che Dio si è rivelato all'uomo, vale a dire che gli ha comunicato i principi di salvezza e le verità che lo conducono alla vita eterna. La rivelazione è avvenuta in due modi. Il primo è tramite le parole e il secondo è tramite gli eventi. Ad un certo punto della storia della salvezza, Dio si è rivelato in Gesù Cristo, suo figlio fatto uomo. Ora, la scrittura è il luogo in cui Dio si è rivelato in questa duplice forma. Essa narra le opere con cui egli si è mostrato all'uomo, accompagnato dalle parole. Questo lo troviamo nel documento dei Verbum. Ma in che senso Dio ha parlato all'uomo? Dio ha parlato per ispirazione. Questo è un po' il termine che oggi, nella prima parte, vogliamo affrontare. Cioè, l'autore sacro che ha composto ciascun libro della Bibbia era assistito da una particolare forza, una protezione, una luce divina che lo illuminava. Ciò non vuol dire che egli, nel momento in cui scriveva, era privo della propria facoltà mentale e volitiva, ma che era assistito appunto dallo Spirito Santo nella composizione del testo. Il termine ispirazione va comunque chiarito, visto che per molti non è sufficiente che si liquidi la vertenza dicendo semplicemente che la Bibbia è vera perché gli scrittori erano ispirati. O meglio, al di là della correttezza dell'affermazione, bisogna poi spiegare come la scrittura si è costituita e su che base e con quali elementi possiamo affermare l'asserto precedente. Che cosa ci garantisce che i libri della Bibbia sono ispirati da Dio e non sono invenzioni dell'uomo? La Chiesa, attraverso opportune valutazioni, ha operato una scelta fra questi testi, ritenuti ispirati e gli altri non ispirati. I primi sono stati raccolti in un determinato canone stabilito dal Concilio di Efeso e vengono detti appunto canonici. Il canone biblico è, negli ambiti ebraico e cristiano, l'elenco dei testi contenuti nella Bibbia, riconosciuti come ispirati da Dio e dunque sacri, normativi per una determinata comunità di credenti in materia di fede e di morale. La parola canone è la traduzione letterale dal greco kanon, che letteralmente vuol dire canna, bastone diritto. Il termine in origine indicava lo strumento di misura per la lunghezza, solitamente appunto un bastone diritto, e da qui il significato traslato di regola, di prescrizione, di forma, di modello. I testi non ispirati sono invece definiti apocrifi, cioè falsi, non comprensivi della parola di Dio. Tali sono i testi che, pur essendo simili ai libri biblici, nei loro contenuti presentano per lo più delle composizioni leggendarie o comunque non aventi lo stesso contenuto dei testi sacri. Veniamo, al Nuovo Testamento, di cui parleremo appunto sulla canonicità e sull'ispirazione. In questa catechesi ci vogliamo soffermare soprattutto sul Nuovo Testamento, cercando di spiegare come sono nati i libri nella prima o nelle prime comunità cristiane. Chiariremo il concetto di ispirazione che vale quale criterio sia per l'Antico sia per il Nuovo Testamento. Poiché il cristiano è colui che si impegna a vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, Assai presto si pose il problema di sapere quale fosse il vero pensiero di Gesù, dato che non aveva scritto nulla che fosse stato tramandato. Per risolvere il problema, i primi cristiani si rivolgevano agli apostoli, testimoni di quanto Gesù aveva fatto o detto. Essi erano la norma viva della fede cristiana e raccontavano a voce o per iscritto gli insegnamenti di Gesù. Col passare del tempo, però, ci si affidò sempre più a libri che in qualche modo risalivano agli apostoli o ai loro diretti ascoltatori. Così il loro insegnamento, da orale, diventò scritto. Cominciarono così nelle comunità cristiane a girare, oltre all'Antico Testamento, lettere, opuscoli, raccolte di scritti, libri contenenti insegnamenti di Gesù, episodi della sua vita, insegnamenti degli apostoli, con lo scopo di sostenere la fede e la vita dei cristiani. Questi scritti cristiani si leggevano nelle riunioni comuni, assieme ai testi dell'Antico Testamento, che già erano letti nelle sinagoghe ebraiche. Però al tempo in cui furono composti, questi libri cristiani non erano giudicati sacra scrittura. Per i primi cristiani sacra scrittura rimaneva l'Antico Testamento. E vediamo un attimo gli autori. Molti di questi scritti sono attribuiti direttamente o indirettamente, a volte anche falsamente, agli apostoli, la cui autorità nelle chiese cristiane era indiscussa. Ad essi infatti i cristiani avevano creduto perché testimoni della vita di Gesù e proprio sulla loro testimonianza erano sorte le chiese. E ci furono nuovi libri, si scrivevano libri nuovi appunto, e fra essi bisognava distinguere due gruppi. Il primo gruppo erano degli scritti che pur senza pretendere di risalire agli apostoli, avevano autorità simile a quella degli scritti che fanno oggi parte del Nuovo Testamento. Vengono chiamati padri apostolici perché i loro autori hanno conosciuto gli apostoli. E poi ci sono degli scritti piuttosto fantasiosi o ricchi di dottrine strane, sorti dal desiderio di colmare le lacune dei Vangeli, appunto i canonici, falsamente attribuiti agli apostoli, allo scopo di aumentarne l'autorità, e vanno sotto il nome di apocrifi o di pseudoepigrafi. E poiché tali libri aumentavano rapidamente, nacque il problema di controllarne l'attendibilità. Di questi scritti venivano poi fatte delle copie ad uso delle nuove comunità cristiane che man mano stavano sorgendo. Di alcune lettere venivano fatte copie fin dall'origine. Si presentano infatti come circolari destinate a varie comunità. È lecito supporre che anche di tutti gli altri scritti apostolici, data la loro importanza per la fede, si facessero copie che circolavano fra le chiese. Di qui la spontanea e graduale formazione di raccolte di scritti. Però questo non impediva che fosse tramandato ancora a voce l'insegnamento di Gesù e che spesso questa tradizione orale avesse maggior peso di quella scritta. Lo sappiamo da alcuni testi che abbiamo trovato nel secondo secolo. La cosa si spiega facilmente se si pensa che presso gli antichi erano pochi quelli che sapevano leggere e che i libri erano molto costosi. La cultura si tramandava essenzialmente per via orale.